Ecco, la bandiera che avevamo accuratamente fissato affinché non succedesse questo invece si è staccata. E, quindi ecco, in questo ultimo appuntamento presentiamo questo libro su un autore ovviamente a noi molto caro come Céline. Il libro è Louis Ferdinand Céline, saggi, interviste, ricordi e lettere. Abbiamo qui con noi il coautore, che è Andrea Lombardi, che in realtà chi frequenta Casa Pound, non solo a Roma, chi vede un po' l'attualità, vabbè, ma lasciamola stare tanto.
No, povera.
Se no stiamo tutta la... Ecco, perfetto,
poi
grazie.
Prendere.
Dicevo, Andrea, chi frequenta un po' Casa Pound, chi vede anche la pagina di Casa Pound, quindi è al corrente delle attività di Casa Pound in tutta Italia, sa che è una delle nostre personalità di punta per quanto riguarda l'offensiva,
pensa come siete messi male.
Appunto, l'offensiva culturale e controculturale. In particolar modo Andrea ha dedicato gran parte della sua del suo impegno metapolitico esattamente a Céline, sul quale ha un blog e su cui ha già curato e scritto altri libri. Credo di poter dire che in realtà nel panorama italiano sia uno dei non so, dei cinque più grandi esperti di Céline in Italia, forse dei tre, non voglio dire il primo perché non sono così esperto del mondo céliniano per poter fare un'affermazione così categorica, ma è sicuramente una persona che ha consacrato gran parte del suo impegno a quest'autore, che non è un autore di nicchia, non è uno che scriveva sui ciclostilati e che noi ci passavamo di mano in mano, è un autore della letteratura, cioè della letteratura con la L maiuscola, della cultura del Novecento per eccellenza. E quindi questo ci dice qualcosa sia su Andrea sia sulla cultura italiana, nel senso che al di là degli intellettuali salottieri che vediamo magari nei talk, che conosciamo tutti purtroppo, in realtà chi porta avanti la cultura in questo paese sono persone che fanno questa cosa per puro amore della cultura, per puro amore di autori come Céline, senza guadagnarci nulla se non quando va bene, insomma, rientrare delle spese, e lo fanno semplicemente per devozione a una causa. E ripeto, questa non è una causa controculturale, questa è la cultura, cioè Andrea Lombardi ha nel suo piccolo scritto un pezzo della cultura di questo paese, insomma. Poi se voi lo frequentate un po' su Facebook non ci crederete mai che, insomma, è una persona di questo tenore, però insomma credo che vada reso onore al merito, perché il suo impegno rispetto alla conoscenza di non solo di Céline, ovviamente lui è un esperto anche di storia militare e di altre cose, però insomma in particolar modo su Céline credo che il suo impegno sia sicuramente meritorio, e come dicevo questo ci dice qualcosa anche sulla cultura, sull'andazzo della cultura italiana, che ha un aspetto sponsorizzato e mediatizzato che è l'aspetto modaiolo, e poi ha in realtà gli operai della cultura, che sono però quelli che mandano avanti veramente la macchina culturale della nazione, fortunatamente. Di Céline Andrea ne sa molto, sicuramente molto più di me. Io non mi intratterrò più di tanto su Céline perché insomma avrebbe poco senso. Lui è veramente un esperto. Io insomma lo confesso che Céline non è tra le mie letture principali, però qualcosa va detta. Céline, sapete tutti, insomma, anche chi lo conosce meno colpisce prima ancora che per i contenuti per un certo modo di scrivere, per un certo modo di lavorare sulla lingua. I suoi primi romanzi hanno spaccato completamente il mondo culturale francese e europeo, ha questo modo particolarissimo di scrivere. Oggi chiunque apre una pagina Facebook e poi si ritrova a scrivere delle cose in dialetto con i puntini di sospensione, ecco. Questo modo di scrivere, ovviamente in una forma molto 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 migliore rispetto a quello che leggiamo su Facebook, non è sempre esistita, l'ha creata un certo signore che si chiamava Louis Ferdinand Céline. Un modo che all'epoca era completamente rivoluzionario, un modo di scrivere completamente rivoluzionario, che ha forgiato la lingua del Novecento. Cioè probabilmente oggi in Francia si parla in un certo modo anche perché c'è stato Céline. Non è peraltro l'unico caso, perché in Italia parliamo in un certo modo anche perché c'è stato Marinetti, anche perché c'è stato D'Annunzio, che hanno lavorato sulla lingua italiana in modo completamente differente agli antipodi forse, ma che insieme hanno creato la lingua italiana del Novecento. Quindi noi parliamo in un certo modo perché ci sono stati Marinetti e D'Annunzio. La lingua inglese di oggi è una lingua che viene parlata in un certo modo anche perché c'è stato Ezra Pound. Ed è singolare questa cosa. C'era anche una famosa citazione di Stenio Solinas che faceva notare questo elemento. È curioso come la lingua della modernità sia stata forgiata quasi ovunque da persone che erano contro il messaggio ideologico della modernità. E, appunto, Pound, Marinetti, D'Annunzio, Céline, cioè persone che erano estranee al messaggio moderno dal punto di vista del progetto illuminista, dal punto di vista di un certo tipo di valori liberal-democratici, da un certo punto di vista che ha a che fare con i diritti dell'uomo, la globalizzazione, la modernità tecnologica. Cioè questo tipo di modernità ha avuto una lingua che è stata forgiata da persone che in realtà propugnavano tutt'altri valori. Quindi questo è il conflitto della modernità che è così affascinante di quest'epoca, ovvero un'epoca che noi rifiutiamo per tanti motivi, insomma, che ben sappiamo e che sarebbe troppo lungo spiegare, ma che ha un'anima incandescente, un cuore che si ribella a questo progetto filosofico e che è stato forgiato da queste persone qui. Questo peraltro ci dice anche che, insomma, i pensatori che sono nel nostro DNA appunto non sono persone che stavano negli scantinati a parlare con quattro gatti, sono persone che hanno per l'appunto scritto la lingua che oggi il mondo parla. E quindi noi, ripeto, non siamo semplicemente contro cultura, noi siamo nel cuore della cultura che conta del Novecento e della modernità. Quindi credo che questo aspetto di Céline sia importante, no? un pensatore antimoderno che però ha scritto una pagina fondamentale della letteratura moderna. E poi peraltro nel libro ci sono anche delle interviste in cui lui discute di questo, del fatto che cioè cosa comprano gli autori di Céline, comprano uno stile o comprano anche una trama, perché poi sembra sempre che in realtà la trama sia anche secondaria, perché è talmente sovrabbondante il modo in cui lui usa il linguaggio che domina poi sullo stesso contenuto dei libri. Però magari di questo ce ne parlerà Andrea. L'ultima annotazione che volevo fare è su un passaggio che è citato nel libro, dove a parte alcuni scritti inediti di Céline, ci sono testimonianze su Céline di Bukowski, Ezra Pound, di La Rochelle, Brasillach, o i pensatori più inimmaginabili di destra, di sinistra, fascisti, antifascisti, persone che non immaginereste mai che abbiano mai letto Céline o che abbiano mai avuto una loro opinione su Céline. Invece è interessante vedere per l'appunto come quest'autore abbia veramente forgiato la cultura di tutti i grandi del Novecento da ogni punto di vista. E, dicevo, in particolar modo mi ha colpito un passaggio che io già conoscevo e che riguarda Benito Mussolini. Cioè Benito Mussolini in un passaggio commenta il viaggio al termine della notte. Si tratta di un passaggio che, se non sbaglio, nei Tacquini mussoliniani, se dico bene.
Di Von de Begnac.
Esatto, di Von de Begnac. I Tacquini mussoliniani sono una raccolta che questo giovane giornalista, Von de Begnac, una raccolta di appunti che questo giovane giornalista aveva preso in vista di una futura biografia di Mussolini che poi non ha mai visto la luce. Sono stati nel dopoguerra pubblicati in forma più o meno grezza, insomma, quindi come un lungo flusso di coscienza di Mussolini che parla di tutto lo scibile umano. In realtà stava rispondendo a delle domande che però non sono citate nei Tacquini, quindi c'è Mussolini che parla praticamente di tutto. E in questo libro è interessante, e storici di vaglia hanno confermato che comunque è un libro attendibile, non sono i soliti diari farlocchi che conosciamo, e in questo libro è interessante perché vediamo Mussolini che parla di Evola, che parla di Codreanu, che parla di Céline. E di Céline, peraltro, c'è un passaggio piuttosto breve, ma molto significativo, perché fissa dei punti in cui fa vedere che ha compreso di cosa si sta parlando, ha compreso l'importanza di quest'autore, l'ha definito una bomba armata a rancore, come da maglietta di Andrea. chiedendosi come facesse una persona simile a essere un dottore, che era la professione originaria di Céline. Peraltro anche su questo Andrea ci è tornato sopra diverse volte, anche in altre opere, anche sul suo blog, spiegando come in realtà c'è anche una maschera, no, di Céline, il Céline è brutto, sporco e cattivo, e poi c'è un Céline che era il dottore dei poveri, povero egli stesso, insomma una persona che in realtà al di là di questo aspetto ringhioso era una persona di grande generosità e di gesti anche gratuiti. Però è interessante vedere che questo capo di questa rivoluzione novecentesca si confronti con il fior fiore della letteratura del Novecento. Peraltro oggi è il compleanno di Primo Mussolini, è una casualità, insomma non siamo così mitomani da impostare le nostre conferenze su questo tipo di ricorrenze, però è significativo, insomma mi ha fatto piacere anche per questo ricordare questo passaggio, insomma, perché poi parliamoci chiaro, noi a volte abbiamo quasi avuto l'impressione che del fascismo tutto sommato ne sapessimo più noi dei fascisti, che è un'impressione in realtà sbagliata, insomma, perché noi pensavamo di conoscere meglio la temperie di un'epoca perché leggevamo degli autori che avevamo l'impressione che in realtà non fossero stati adeguatamente valorizzati in quell'epoca, no? Uno fra tanti, l'ho già citato prima, è Evola per esempio, no? Noi, che è un pensatore che è stato importantissimo nel dopoguerra, ma che nel fascismo abbiamo sempre pensato che fosse un isolato, e se solo Mussolini avesse letto Evola. Ecco, in realtà noi sappiamo che Mussolini ha letto Evola, ha letto Céline, ha letto tutti questi pensatori, quindi in realtà, come al solito, quando noi pensiamo di stare più avanti di qualcuno dei giganti, poi scopriamo che i giganti stanno sempre più avanti di noi, e scopriamo che Mussolini in realtà era un uomo del Novecento, era un uomo della modernità, ha vissuto questa temperie culturale fino in fondo, ha letto i maggiori filosofi, ha letto i maggiori letterati, era uno che nel tempo libero scriveva le recensioni dei libri a Gentile, così per confrontarci un po' sui libri di filosofia, insomma era un personaggio che secondo me va riscoperto anche da questi punti di vista. Ed è interessante, insomma, vedere il commento che fa su Céline e come lui riesca a cogliere immediatamente l'importanza che ha Céline nel Novecento. Lui dice Céline ci regalerà grandi cose nel futuro, e cosa che poi ovviamente è stata pienamente centrata. Quindi le piste che si dipanano dal personaggio Céline sono tante. Céline ha avuto molte vite, una delle altre opere di Andrea, che peraltro in parte credo sia confluita forse anche qui, è dedicata alla prima vita di Céline, il Céline soldato, che poi anche qui uno non si immaginerebbe che questo anche cantore del lato oscuro della guerra, no? Come nel Viaggio al termine della notte, quindi questo autore che ha scritto anche pagine che potrebbero sembrare appunto antimilitaresche, pacifiste, in realtà poi di fatto quando è stato chiamato a servire la sua nazione l'ha fatto, e l'ha fatto come si deve. Quindi un personaggio caleidoscopico, appunto, che ha molte vite, che ha molti volti e ha molte maschere, e ama mostrarsi con molte maschere. Ci sono le interviste che sono citate qui, che sono qualcosa di eccezionale. C'è Céline che sistematicamente prende l'intervistatore, che magari è qualche pezzo grosso del giornalismo, e lo porta dove vuole lui, al guinzaglio, perché era un personaggio debordante nelle interviste, con questo suo modo così un po' balbettante di rivolgersi al, un po' aggressivo anche, però allo stesso tempo, di rivolgersi all'intervistatore, e questo suo attaccare tutti, questo suo trovare dei nemici sempre nuovi, questo suo, in realtà, questa sua battaglia contro tutti, forse in parte anche contro se stesso. Ci sono io l'ho citata qualche giorno fa su Facebook, qualcuno l'ha letta, la testimonianza della figlia, insomma, che ha vissuto questi drammi, che cercava di farsi consolare dal padre sulle sue delusioni d'amore, ma insomma farsi consolare da Céline non è esattamente una scelta saggia, diciamo, non è esattamente il padre che tutti vorrebbero avere al proprio fianco in questi casi, o forse sì, insomma, non lo so, dipende dalle persone. Quindi Céline è un personaggio da scoprire, al di là dei romanzi e dei testi più famosi, che insomma formano l'ABC ovviamente di Céline, però è un personaggio che va scoperto anche nei testi minori, perché poi nelle interviste o anche nelle testimonianze, bellissima la testimonianza di Rebatté sul funerale di Céline, che avrebbe voluto essere sepolto in una fossa comune, ha fatto di tutto affinché fosse più respingente possibile il funerale, e giustamente Rebatté dice tutti noi che eravamo presenti lì abbiamo pensato che forse era nello spirito del tempo che il maggiore scrittore francese fosse sepolto peggio di un lavascale, dice, perché evidentemente l'epoca nel frattempo era diventata ingrata, e forse è giusto in qualche modo che i grandi non ricevano l'onore da un'epoca così, così piccola. Quindi come dicevo, il personaggio è assolutamente interessante, da scoprire anche nei testi minori e anche in questi aneddoti che sono simpatici ma che ci svelano appunto una personalità veramente esplosiva, appunto esplosiva nel senso della bomba armata a rancore di cui parlava Mussolini. Io non ho altro da dire e lascio la parola a Andrea Lombardi, grazie.
Nastro adesivo antifascista. Ciao, grazie a tutti per essere qua, grazie a Adriano per questa bellissima introduzione. E sì, questa sera parleremo appunto di Louis Ferdinand Céline. E per me la primissima cosa che metto subito in chiaro in ogni conferenza è che stiamo parlando di uno dei più grandi romanzieri del Novecento. Non è una cosa così scontata da dire, perché diciamo Céline, al di là appunto delle parole estremamente lucide e interessanti che ha detto Adriano, è un autore che spesso viene citato da sinistra e da destra un po' a sproposito, perché da sinistra ovviamente viene demonizzato per i suoi pamphlet antisemiti, e da destra spesso appunto viene invece incensato per gli stessi pamphlet antisemiti, che però quasi mai sono poi stati letti, ecco. E quindi è un autore che veramente, una cosa che molto interessante che ha detto Adriano è che anche i testi minori sono belli. Perché? Perché è un autore veramente di una importanza così grande, di una intelligenza così, così viva, che anche i testi appunto minori, che possono essere i romanzi minori, le interviste, che sono comunque, assurgono veramente a una grande importanza, andando un po' contro quello che è appunto una delle leggi del mercato della letteratura, che appunto l'autore è un po' come il maiale, non si butta via niente, no, praticamente, quando una volta che hai pubblicato i testi più importanti, poi fai sui testi minori, poi interviste, poi carteggi, no, eccetera, e vai sempre più a scendere. Invece no, Céline anche appunto nelle cose minori tiene sempre veramente alto. E comunque appunto la prima cosa che bisogna dire è che è stato un grandissimo romanziere, ed è stato uno dei pochi innovatori, uno dei pochi veri rivoluzionari della parola del Novecento, con principalmente il suo primo libro, che Viaggio al termine della notte, del 1932, e poi con i libri della trilogia del Nord, da un castello all'altro, Nord e Rigodon, che sono posteriori, sono degli anni 50. Perché proprio questi libri? Perché Viaggio al termine della notte andò contro i canoni della letteratura francese come si erano sviluppati nei 100 anni precedenti. Cioè, in tutto il secolo precedente, i letterati francesi, Proust, no, avevano fatto a gara nel scrivere con il francese più raffinato, più bello, più stilisticamente perfetto possibile, andando quindi totalmente contro il francese che veniva parlato dai francesi tutti i giorni. E Céline invece scrive questo libro, Viaggio al termine della notte, scrivendolo in argot, cioè nel francese popolare, e neanche nel dialetto, ma proprio nello slang dei bassi fondi parigini, cioè comunque nel francese proprio estremamente popolare. E quindi questa fu una prima rottura. Una seconda rottura lui la realizzò poi anni dopo, quando nei suoi ultimi romanzi arrivò addirittura a superare questa innovazione, che lo rese comunque molto popolare. Viaggio al termine della notte, che ribadisco era proprio il suo primo libro, ebbe un successo di critica e anche di pubblico enorme, e poi con i suoi ultimi libri arrivò addirittura a superare anche questa rivoluzione introducendo la scrittura emozionale, cioè tentando di replicare nella parola scritta, cioè proprio nella parola bidimensionale, ok, nell'inchiostro sulla pagina, quelli che sono le pause e l'enfasi del linguaggio parlato. Quindi appunto attraverso una costruzione sapiente e molto complessa, un vero e proprio lavoro letterario, perché era veramente un lavoro, quello di proprio come un artigiano che va a bulinare una lastra, no? A renderla, a cambiare le cose, a rifinirla. Per una pagina di questi ultimi suoi romanzi lui spesso la riscriveva decine e anche centinaia di volte, cambiando una parola all'interno di un capoverso per rendere proprio appunto questa scrittura emozionale, per tentare di replicare appunto l'emozione, le enfasi, le pause del parlato, diciamo, nella parola scritta, e riuscendoci. Quindi appunto questa è la premessa. E Selim è appunto, come diceva Adriano, una persona che ha avuto molte vite. Infatti lui nasce nel 1894 da una famiglia, diciamo, piccolo borghese, e contrariamente a quello che poi lui dirà in seguito in tante interviste, anche lì un'altra cosa importante da tenere presente è che la maggior parte dei romanzi di Selim sono autobiografici, però sono parzialmente autobiografici. Quindi un altro errore che si fa magari è quello di identificare il Selim dei suoi romanzi con il Selim vero. Tuttavia sono largamente autobiografici. Quindi appunto Selim nasce nel 1894 appunto in una famiglia piccolo borghese, non farà la fame, diciamo, come disse nelle sue interviste, eccetera, e crebbe appunto nella periferia parigina. E qua lascerei un attimo parlare lui, per utente appunto in una delle sue interviste del 1959, dove già nel secondo dopoguerra, quindi già comunque un po' il reprobo, no? Isolato, no? Eccetera, eccetera, ogni tanto appunto, come diceva Adriano, riceve questi intervistatori. E in questa intervista l'intervistatore, come prima domanda, gli dice: «Louis Ferdinand Selim, siete uno strano personaggio e citate gli animi delle persone con le vostre opere, le vostre idee e attitudini. Spesso affermate di non essere ben compreso. Ora, lei ha l'occasione di farsi comprendere meglio. Se dovesse autodefinirsi con una parola, cosa direbbe?» E lui: «Ebbene, io lavoro e non me ne frega nulla. Ecco esattamente quello che penso. La questione è che noi siamo i colpevoli della pubblicità, perché è l'orrore del mondo moderno che produce la pubblicità. Tra le vostre numerose stranezze, voi avete dei modi spiccatamente da parigino. Il vostro tono, le vostre maniere, le vostre reazioni, anche il vostro accento sono da parigino, meglio ancora di un abitante dei sobborghi. Dove siete nato?» «Sono nato a Cherbourg-Vaucin, 27 maggio 1894. Ci siete restato a lungo? 2 anni. 2 anni, evidentemente. Me l'hanno detto, perché, in fin dei conti, all'età di 2 anni non si hanno ricordi precisi. Cosa facevano i vostri genitori?» «Mia madre faceva la modista, ramendava pizzi, ma gli affari non andavano bene a Courbevoie e così dovette chiudere il suo negozio. Poi partì e andò da sua madre a fare la commessa in Rue de Provence. E vostro padre?» Mio padre era impiegato, perché era laureato mio padre, e allora aveva delle aspirazioni letterarie. Le aveva. Era un uomo istruito e sbrigava la corrispondenza della sezione incendi della Phoenix, una compagnia assicurativa, in Rue Lafayette. E dopo Courbevoie dove siete andato?» «Al passage Chazel. Quello che va di bello il passage, all'epoca, era il troppo gas. C'erano 360 lampioni accesi dalle 4 di sera. Con tutti quei lampioni hour funzionanti, eravamo tra il gas. Sono stato cresciuto sotto una campana di gas.» Anche questo è interessante, perché comunque Selim, un'altra delle cose, no, per un po' capire anche lui, era comunque un uomo dell'Ottocento. Cioè, era comunque un uomo della Belle Époque, quindi appunto i lampioni a gas, no? In questo passage, che sono le gallerie comuni a Parigi, no? Dove poi ci sono i negozi, adesso è pieno di negozi di cinesi, ovviamente. «A quel tempo eravate un bambino molto dolce, molto affettuoso.» «Non ho avuto molte possibilità di essere dolce e affettuoso. Sono stato cresciuto a son di ceffoni, perché servivano i ceffoni, perché era così. A quel tempo si veniva cresciuti a ceffoni e zitto! Volevate bene a vostra madre?» «Beh, non mi sono mai posto la domanda. Tutto è passato. Erano angosciati dal problema del cibo, proprio così me lo ricordo. Mi ricordo una cosa: non c'era mai più che una sola vetrina illuminata la sera con la luce a gas, perché nell'altra non c'era nulla, ne avevamo sempre una sola accesa delle due, perché l'altra era vuota. Così non ti poni, no, queste domande? Che ne so, non avevamo dei complessi, no? Ci preoccupavamo del mangiare, di trovare qualcosa da mangiare giù.» E questa è carina come intervista, perché comunque appunto mischia delle cose reali, cioè la sua infanzia, il passaggio, no? E poi un po' enfatizzandole. E comunque appunto qui siamo nella infanzia di Selim, e Selim appunto contrariamente un po' a quello che diceva, comunque i genitori avevano un minimo di possibilità e le usarono nei confronti di suo figlio, facendolo studiare anche all'estero, facendolo studiare in Germania, facendolo studiare in Inghilterra. E poi quando tornò da questi percorsi, diciamo, iniziò a tentare di trovare lavoro. E fra un lavoro e l'altro diventò poi praticamente il garzone, praticamente, della Maison La Cloche, quella dei gioielli. E iniziò a sembrargli un lavoro, così nel 1911, un lavoro che gli potesse piacere. Quindi appunto abbiamo un giovane, che per adesso, quasi 19 anni, che non ha nessuna pulsione verso la letteratura, no? Sta guardando un po' cosa fare. E poi, contrariamente appunto al personaggio Bardamù, al suo alter ego in Viaggio al termine della notte, che va per caso, praticamente si arruola praticamente per caso, invece Céline, Louis de Touche, perché era questo il suo nome, il suo vero nome, perché poi prenderà nome Céline da una sua nonna, Louis de Touche decide di arruolarsi nel 1812 per togliersi il servizio militare il più presto possibile, quindi non in uno spunto così di patriottismo, ma proprio perché vuole togliersi il militare per poi intraprendere la professione che ha deciso, che era quella appunto di gioielliere. E si arruola così in una bella unità, un'unità famosa, il 12° reggimento corazzieri di Rambouillet, perché anche qui abbiamo un'altra, diciamo, delle... Non c'è abbastanza luce, perciò non si riesce a vedere. Però l'idea che abbiamo di Céline ovviamente è quella del nell'eremo di Meudon, del reprobo piegato praticamente, coperto da 5 cappotti con una corda al posto della cintura, circondato da cani randagi che le azzannano i pantaloni, mentre in realtà appunto Céline era un bretone alto 1,80 m con gli occhi chiari, e ripeto, non si vedrà, però era questo, e che poi negli anni dopo farà strage di ballerine, tra l'altro, no? Okay. E comunque appunto si arruola, e fra, diciamo, questa sua idea di togliersi il servizio militare e ritornare alla vita civile, si interpone però un piccolo avvenimento, che è il 1914 e la prima guerra mondiale. E Céline, appunto, infatti, sarà fra l'unità di Céline, ovviamente fra una delle parti mobilitati, e appena arriva la mobilitazione, Céline scrive questa lettera, che appunto per spirito e per stile è molto diversa da quello che poi leggeremo in seguito, perché è una lettera, che adesso vi leggerò, scritta in uno stile quasi infantile, gonfio di retorica. È una lettera come uguale, non certo praticamente appunto di un futuro astro della letteratura, ma è una lettera simile a quella che hanno scritto milioni di giovani come lui, francesi, tedeschi, inglesi, ai loro genitori all'inizio appunto del primo conflitto. Cari genitori, l'ordine di mobilitazione è arrivato. Partiamo domani mattina alle ore 9:12 per Etienne nelle pianure della Veuvre. Non credo che entreremo in azione prima di qualche giorno. È una sensazione unica che pochi possono vantarsi di aver provato. Ognuno al suo posto al sicuro e tranquillo. Tuttavia, l'eccitazione dei primi momenti ha fatto posto a un silenzio di morte, che è il segno di una brusca sorpresa. Quanto a me, farò il mio dovere sino in fondo, e se per fatalità non dovessi tornare, siate sicuri, per attenuare la vostra sofferenza, che muoio contento e ringraziandovi dal profondo del cuore, vostro figlio. Quindi appunto una lettera che adesso ci sembra banale, in realtà questi poi l'hanno pagata col sangue nei mesi, negli anni successivi. Ed è una lettera scritta con quello che era appunto uno spirito prettamente ottocentesco, era proprio al libro cuore, diciamo. L'unità di Céline poi combatterà appunto subito nei combattimenti della Marna, e poi in seguito verrà mandata più a nord, verso le Fiandre. Dopo qualche mese, le lettere che scriverà a Céline, che scriverà ai suoi genitori, anticipano veramente poi un po' quello che diverrà veramente Céline. La lotta si impegna formidabile, mai ne ho visto e ne vedrò così tanto orrore. Noi camminiamo lungo questo spettacolo quasi incoscienti per l'ossefazione al pericolo e soprattutto per la fatica schiacciante che subiamo da un mese. Davanti alla coscienza si para una specie di velo, dormiamo appena 3 ore per notte e marciamo quasi come automi, mossi dalla volontà istintiva di vincere o morire. Nessuna nuova sul campo di battaglia, quasi sulla stessa linea del fuoco da 3 giorni. I morti sono rimpiazzati continuamente dai vivi, a tal punto che formano dei monticelli che bruciamo e in certi punti si può attraversare appena mosa a pie fermo, sui corpi tedeschi di quelli che tentano di passare, che la nostra artiglieria inghiotte senza posa. La battaglia lascia l'impressione di una vasta fornace dove si inghiottono le forze vive delle due nazioni e dove la più fornita delle due sarà la vincitrice. Quindi già una grande diversità rispetto appunto al testo di prima. E tra l'altro troviamo poi veramente una certa identità, veramente una vicinanza fra questa lettera che scrive appunto da giovanissimo e poi interi passaggi di Morta a Credito. Infatti c'è un passaggio che adesso cito più o meno a memoria, di Morta a Credito, di Viaggio a Termine Notte, dove lui scrive che con appunto l'ampliarsi del conflitto, a un certo punto neanche più i generali trovano un posto dove bivaccare, da quando le case dei contadini sono state requisite dai soldati. E fu da questo momento, cioè da quando la guerra è diventata proprio di massa, che iniziamo a vedere citato il gendarme nell'ordine del giorno e che si iniziarono a fucilare i soldati per dare un esempio. E il gendarme faceva la vera guerra, la guerra tra le guerre, e che era quale? Quella appunto di fucilare i suoi stessi soldati, cioè ACAB, sempre proprio praticamente. E anche questo per me è un passo importante di Viaggio a Termine Notte, perché fa vedere appunto come non è soltanto una guerra fra Francia e Germania, quindi fra popoli, ma anche proprio una guerra, diciamo, fra classi sociali. Perché quella frase lì, cioè, il gendarme iniziò a essere, è da quel momento in poi che si iniziarono a fucilare i soldati, per dare esempio, e che il gendarme iniziò a essere citato all'ordine del giorno, perché stava facendo proprio questa guerra fra le guerre, abbastanza tremenda, ed è una delle cose, proprio che quando leggi Viaggio a Termine Notte, e sei giovane, che hai 17, 18, 18 anni, ti distrugge bene bene la vita, e poi sai come non potrà che andare sempre peggio, ecco. Quando poi lo leggi che sei un po' più grandicello, non pensi di essere già un po' troppo furbo, un po' troppo così, ma in realtà è proprio quella la vita. Vabbè, comunque, Céline, il 25 ottobre del 1914 si dà volontario per una missione di collegamento a Pearl Capelle, nelle Fiandre appunto, una missione suicida, perché doveva praticamente fare il collegamento come portaordini fra due unità di fanteria, dove già due praticamente erano stati uccisi. Lui va, riesce a fare questa missione, però poi al ritorno viene ferito gravemente al braccio. Gli riescono a salvare il braccio, però dopo diverse ospedalizzazioni viene comunque congedato dall'esercito. Sarà invalido poi al 70%. Viene poi mandato appunto a Londra, dall'ambasciata a Londra, e lì c'è un periodo che è poco studiato, diciamo, della vita di Céline, e che io sono riuscito, diciamo, a tradurre una testimonianza di un suo amico che era con lui a questo ufficio, perché lì a Londra nel 14-15 Céline, oltre che a lavorare praticamente, frequenta poi i bassi fondi praticamente, cioè così va per ballerine, va nei night club di Soho, no? Eccetera eccetera, nei docks, che... e poi ritorna poi in Francia. E viene poi inviato come, è per questo che ha veramente tante vite Céline, e poi viene poi inviato come direttore di una piantagione in Camerun. Dopo questa esperienza, quindi appunto vedendo il colonialismo, lo sfruttamento dell'Africa, eccetera, dell'Africa nera proprio, ritorna in Francia e nel 1918 intraprende gli studi di medicina. Si laureerà e poi praticamente qua dovrebbe esserci il coronamento della sua vita, diciamo, da apprendista borghese, no? Perché comunque sta studiando medicina. Cioè si sposa nel 1919 la figlia del suo primario, Edith Follet. Quindi se fosse stato un italiano medio avrebbe preso il cappello a chiodo, perché cazzo ti sposi la figlia del primario. Eppure Céline cosa fa? Ok, Céline ancora, lui, il dottor Louis de Touche, in realtà appunto poi finisce di laurearsi appunto nel 1924, e ha una figlia, Colette, e poi però qualcosa di questa vita borghese in questa piccola città, Rennes, no, eccetera eccetera, inizia a stargli un po' stretto, perché infatti lascerà la moglie, verrà accettato nella Società delle Nazioni, nell'ONU dell'epoca, praticamente, sempre come medico, e inizierà a girare il mondo come medico, accompagnando delle missioni praticamente di medici, e specializzandosi in medicina sociale, cioè la medicina del lavoro. Infatti andrà poi in America, cosa che poi tornerà appunto in Viaggio della Notte, per andare nelle fabbriche, nelle prime fabbriche che applicavano il fordismo, cioè il taylorismo, la produzione in serie, e poi accompagnando in particolare una delegazione di medici sudamericani in giro per l'Europa, in giro per il mondo e per l'Europa. E qua infatti arriviamo a questo momento che ha citato Adriano di Mussolini. Perché non soltanto Mussolini, appunto nei taccuini mussoliniani, citerà diverse volte Céline, ma lo conobbe di persona, perché questa delegazione di medici sudamericani negli anni 20 arrivò anche in Italia per studiare la malaria e le misure di profilassi fatte dal regime fascista contro la malaria, girando appunto sia per il nord Italia, per Pianura Padana, il Po, il Delta del Po, poi la zona di Ravenna, Bologna, eccetera, eccetera, e poi ovviamente venendo a Littoria e Roma. E è il caso appunto di citare appunto di leggere appunto Mussolini. Ho letto quel pastone di argot di Voyage à Boudelanui, scrittura giacobina, insoddisfazione termidoriana, desiderio di ricostituzione dell'assolutismo di tipo anarchico, via precisa all'assolutismo di tipo zarista. Fatelo vivere a lungo un tipo come Céline, e i posteri ne vedranno delle belle. Io non so se questo scrittore sia capace di amore, è una bomba armata a rancore. Ma che cosa mai gli ha fatto l'umanità? Non ha capito molto di Nietzsche, nulla compreso di Blanqui, il tarlo Proudhon gli lavora nel cervello. Ma come fa un personaggio come Céline a essere medico? E poi, appunto, come dicevo, questo... comunque appunto medico che prima ha lavorato nelle Società delle Nazioni, poi ritorna praticamente appunto a Parigi, lascia il lavoro alla Società delle Nazioni e poi lavorerà praticamente appunto in dei dispensari, cioè in dei piccoli posti medici praticamente così, di quartiere, in delle banlieue sempre più disperate, sempre osservando appunto questa umanità disperata, disperante, e proprio registrando quello che vede, a un certo punto inizierà di getto a scrivere appunto tutte le sue vite, cioè tutto quello che lui aveva visto, e scriverà appunto Viaggio al termine della notte. Viaggio al termine della notte viene scritto appunto scritto e pubblicato nel 1932, come ho detto ha un successo enorme, ripercorre appunto più o meno tutte le vicende che vi ho detto finora, e quindi è proprio una specie di viaggio nell'oscurità, proprio nell'umanità, nel marcio proprio dell'umanità, e tuttavia... Anche però nelle pagine di Céline più nere c'è sempre comunque una nota di poesia, perché Céline, come scrisse Nicole Debris, una bravissima poetessa, è comunque sempre un immenso poeta. E in Céline, anche nel più profondo, nel nero dell'inferno, c'è comunque un minimo di brillantezza. Infatti ci sono delle pagine appunto di Céline che sono comunque... hanno il bello, perché comunque Céline era anche comunque un esteta. Hanno il bello perché, per esempio, in una pagina, ci sono due pagine che chiunque legge Viaggio al termine della notte se le ricorderà per sempre. In una praticamente c'è questo Bardamu, cioè il suo alter ego, che è nel pieno dell'Africa coloniale, dove vede appunto lo sfruttamento dell'Africa da parte di questi francesi che vanno lì, praticamente più stupidi, praticamente andavano ovviamente praticamente nelle colonie, tutti a farsi la guerra l'uno all'altro, no, eccetera, eccetera, e questo abisso appunto di piccole gelosie, no, eccetera, che chi sarà quello che va più avanti, chi diventa il direttore della piantagione. Lui si ritrova praticamente in questa capanna, in questo caldo asfissiante, no, eccetera, eccetera, con un vecchio coloniale che a un certo punto una sera inizia a parlargli un po' di più del solito, e lui dice: no, che noia, questo qua adesso mi deve anche parlare. E a un certo punto gli inizia a parlare di una sua cugina e gli dice: sai, io sono qua da 10 anni perché sto pagando le cure mediche per questa mia ragazza, per questa mia lontana parente. E lui dice: ma come, sei qua da 10 anni a gono gono praticamente per una che avrei visto una volta in vita tua? E continua a parlargli di questa bambina finché poi non si addormentano. E allora Bardamu, che è Céline, si alza, lo guarda un po' sulla sua branda e dice: ma questo praticamente, una persona così che mi sembrava un nulla, no? Eccetera, invece è capace proprio di volare tra gli angeli. E lo riguarda un po', certo che sarebbe proprio bello se le persone buone o cattive sarebbero distinte da un segno esteriore, no? Praticamente. E poi un'altra bellissima è che quando lui va in America, come vagabondo, no? Praticamente non come medico della Società delle Nazioni, come la sua vita reale, si innamora di una prostituta, ricambiato, che si chiama Molly, e a un certo punto, anche quando lei praticamente lo teneva proprio innamorata proprio di lui, lui comunque va via, e nel momento che sale sul treno gli dice le classiche frasi convenzionali, ma no, ci rivedremo, vedrai, eccetera, Molly lo guarda e dice, no, tu Ferdinand, tu continuerai ad andare per la tua strada, no, eccetera. Allora praticamente lui l'abbraccia e gli dice, l'abbracciai con tutta la forza che avevo nella mia carcassa, e forse questo che si cerca nella vita, il provare la più grande pena possibile per essere se stessi almeno una volta prima di morire, no? E comunque appunto il romanzo ebbe un grandissimo successo. Poi lui scrisse dopo un altro romanzo che è Morte a Credito, che è un po' il prequel, si direbbe adesso, del Vegetariano a Notte, perché è la sua infanzia, che però non ebbe un grande successo. E lui poi iniziò un pochino a pensare anche appunto a questo suo stile, che era rivoluzionario, che era l'argot, però che in effetti poteva essere ancora superato. E fra le sue varie peripezie in questi anni c'è il fatto che, ovviamente, se tu pubblichi un romanzo in Francia, ma potresti pubblicarlo anche adesso, che parla dei massacri della Prima Guerra Mondiale, dello sfruttamento coloniale, del capitalismo americano e dei disperati delle banlieue, ovviamente sei un compagno. Quindi i maggiori intellettuali dell'epoca, come Aragon, come Sartre, tentarono di tirarlo dalla sua parte, e lui ovviamente invece disse di no, quindi rifiutò di farsi allineare, diciamo, nei ranghi praticamente della sinistra, e rifiutò e fece anche un rifiuto forse ancora peggiore, cioè rifiutò di entrare nei salotti letterari. E da quel momento iniziò a essere visto un po' male. Tuttavia, la compagna di Aragon tradusse in russo il Viaggio del Termine della Notte. E all'epoca i russi, sono gli anni 30, proprio gli anni dello stalinismo, fecero una cosa molto intelligente. Da merde che erano, l'hanno tenuta sempre, però una certa intelligenza praticamente. Cioè, la Russia sovietica aveva un ufficio particolare dipendente dal Ministero degli Esteri, che era proprio per i rapporti con gli intellettuali non russi, in pratica con gli intellettuali occidentali specialmente. Finanziavano, pagandole molto bene, le traduzioni. E poi però cosa succedeva? Le royalties, cioè i compensi, dovevano essere spesi in Russia, quindi questi intellettuali dovevano venire in Russia. Quindi intellettuali di centro, di destra e di sinistra arrivavano in Russia. Quelli di sinistra, vabbè, sappiamo, ma anche quelli di centro o di destra praticamente venivano accompagnati in alberghi bellissimi, gli venivano date tonnellate di caviale, andavano nel più sperduto Kolkhoz e casualmente nella sala, nel refettorio, c'erano le loro edizioni dei libri. Tra l'altro non è che magari potevano pensare, ma come mai anche lì c'è, no? Era tutto artefatto. Però ovviamente l'intellettuale, che anche quando non è schierato è una puttana sostanzialmente, quando vede appunto libri, royalties, lui che deve implorare per essere pubblicato edizioni da decine di migliaia di copie, automaticamente questi qua tornavano dalla Russia dicendo praticamente che era una nazione meravigliosa, che il canale di Belormol era fantastico. Poi ovviamente quel canale era stato fatto con decine di migliaia di lavoratori dei gulag, dei quali migliaia erano morti, però questi non lo dicevano. Selin ovviamente va, vede e torna e dice invece le cose come stanno, in un libro di 30 pagine che è Mea Culpa del 36, che è meraviglioso e consiglio veramente a tutti, perché non soltanto stronca, diciamo, l'Unione Sovietica e la rivoluzione socialista, ma stronca anche qualunque tentativo di palingenesi, cioè di rigenerazione dell'uomo attraverso qualunque sistema politico religioso, diciamo. E lo fa con delle parole con delle frasi proprio fulminanti. Ah, un altro demone pretende di Céline era la rivoluzione francese, perché Céline in poche parole diceva: già l'uomo è stronzo, se più gli dai diritti, più gli dai anche dei diritti, è proprio finito. E infatti scrive: in un paio di secoli l'uomo, pazzo d'orgoglio, dilatato dalla meccanica, è diventato impossibile. E così lo vediamo oggi, stravolto, saturo, ubriaco d'alcol, di petrolio, diffidente, pretenzioso, universo col potere in secondi. Sbarellato, smisurato, irrimediabile, montone e toro mischiati insieme, anche un po' iena magari, graziosissimo. Il minimo impraticabile buco del culo si vede Giove allo specchio. Ecco il gran miracolo moderno. Cioè, questo lo scrive nel 36. Cioè, pensatelo adesso fra X Factor, il Grande Fratello. Cioè, il minimo impraticabile buco del culo si vede Giove allo specchio. E questa è una cosa che riguarda anche un po' noi, invece. Cioè, noi militanti. Tutto quanto aiuta a fuorviare la massa abbruttita è benvenuto. Quando i trucchi non bastano più, quando il sistema salta in aria, allora mano al manganello, alla mitragliatrice, a tutta la confetteria. Quindi, appunto, stiamo attenti, perché più o meno il punto è questo. Cioè, la massa abbruttita per adesso con la televisione, cioè all'epoca non c'era, però adesso con la televisione eccetera la stai tenendo, no? Però prima o poi il gioco finisce, quando poi il gioco finisce il sistema si difenderà non con la televisione ma con questo. Quando il sistema salta in aria, allora mano al manganello, alla mitragliatrice, a tutta la confetteria, si tira fuori tutto l'arsenale al momento giusto, con il bell'ottimismo delle risoluzioni estreme, massacri a miriadi, non c'è guerra dal diluvio in poi che non abbia avuto per musica l'ottimismo, tutti gli assassini vedono rosa nel futuro, fa parte del mestiere, così sia. E poi appunto questa è una delle più belle definizioni che abbiamo letto dell'uomo. L'uomo è umano pressa poco quanto la gallina vola. Lei, se si prende un colpo duro nel di dietro, se un'auto la fa piroettare, va su fino al tetto, è vero, ma ripiomba subito nella melma, a ribeccare lo sterco. È la sua natura, la sua ambizione. Per noi, nella società, è esattamente lo stesso. Non si smette d'essere totalmente letame che sotto il colpo di una catastrofe. Quando tutto più o meno si aggiusta, la natura si rimette al galoppo. Anche per questo, una rivoluzione, bisogna giudicarla 20 anni dopo. Adesso faccio un parallelo che è abbastanza eretico, però Venner scrive in una certa maniera questo: una rivoluzione bisogna giudicarla 20 anni dopo, la natura si rimette a fare il suo corso, no, dopo un po'. E Venner un po' nel suo libro ci dice anche questo qua, cioè nel senso che la prima rivoluzione è quella che dobbiamo fare noi e dobbiamo farla sempre, cioè non dobbiamo aspettare l'uomo della provvidenza. Ok, la pagina Facebook, il duce fa cose, no, eccetera. La prima cosa dobbiamo farla noi e dobbiamo essere noi i primi giudici, diciamo, di noi stessi. E poi invece questa sembra proprio, cioè, fatta a posto proprio per lui, lo scrive ovviamente sul fallimento della rivoluzione comunista. Adesso questo potrebbe essere più per, questa la vedo proprio per il Movimento 5 Stelle, diciamo. Ah, l'han ben sostituito il padrone, le sue violenze, Berlusconi, no, che sia, le sue violenze, le sue scempiaggini, le sue furbizie, tutte le sue puttanerie pubblicitarie, Mediaset, op. La sanno vendere bene la loro roba, c'è mica voluto tanto, i nuovi sfruttatori sono già sul podio, guardate le nuove apostoli, tutti a pancia piena a cantare, bella rivolta, magnifica battaglia, misero bottino, avari contro invidiosi. Avari contro invidiosi. Era tutta qui dunque la gran contesa. E ovviamente con questo, ciao. proprio, con questo è proprio Céline, è proprio finito. Cioè, quello che poteva essere Céline, diciamo appunto, nel mondo letterario francese, è proprio finita. Comunque, se volete, continuo un altro po', se non vi ho annoiato.
Ma magari poi in realtà ci stai quasi arrivando, insomma, cronologicamente, però se noi ci interessiamo a Céline adesso, al di là di qualsiasi ragionamento che possiamo fare, è anche per determinate scelte politiche che ha fatto a un certo punto Céline. Allora è interessante magari che tu ci spieghi il ruolo che ha avuto Céline nella, sì, nell'ambito degli intellettuali collaborazionisti, no? Perché poi in Italia li conosciamo, li abbiamo letti, no? C'è Brasillac, che è l'intellettuale entusiasta, no? L'intellettuale ragazzino che si entusiasma per le rivoluzioni, per le cattedrali di luce, eccetera. C'è Didier Rochelle, che è l'intellettuale più filosofico, più esteta, più l'uomo pieno di donne che si suicida, eccetera. Rebate, che in realtà noi conosciamo molto meno, insomma, comunque ognuno ha un suo posto, e è interessante capire che ruolo ha Céline in questo ambiente e anche qual è la ragione dell'adesione di Céline al fascismo, perché poi questa visione così disperante per un movimento che ha un aspetto di pessimismo ma anche un aspetto di entusiasmo come il fascismo, di anche in qualche modo di un certo ottimismo, come si collega Céline, cioè nella citazione di Mussolini vediamo che comunque c'è riconoscimento del grande valore dello scrittore, ma c'è anche
automaticamente Mussolini dice è inutile a noi, sì, certo. Céline, appunto, dopo questa mea culpa che appunto lo fece finire proprio praticamente nella lista nera, cercò di peggiorare notevolmente la sua soluzione, la sua situazione, riuscendoci brillantemente, facendo tre pamphlet, il pamphlet, allora, innanzitutto è un po' improprio definire i pamphlet, perché il pamphlet di solito è un piccolo libro di poche pagine, no? In realtà lui fece tre libri, anche piuttosto grossi, che sono Bagatelle per un massacro, La scuola dei cadaveri e la bella rogna, dove lui prese delle posizioni che sono appunto quelle che poi lo dannarono, no, per l'eternità. Cioè, sono dei pamphlet che sono definiti antisemiti, e in effetti contro gli ebrei non è che scrisse proprio due cavolatine. Però d'altra parte sono due libri che sono molto curiosi, perché sono due libri che, cioè Bagatelle per un massacro principalmente, si apre con una specie di dialogo, poi ci sono tre balletti in mezzo, e poi c'è tutta una lunga perorazione, diciamo, di Céline contro gli ebrei, che secondo Céline stavano portando la Francia alla guerra contro la Germania. E oltre che con gli ebrei, però, contro gli ebrei, praticamente, però Céline poi attacca un po' tutti, riprende alcuni temi appunto appena abbozzati in Mea Culpa, se la prende con la Chiesa Cattolica, passaggi che furono poi censurati nell'edizione italiana del 1838, quando fu tradotto, e ancora più censurati nell'edizione invece tedesca, e la linea però di Céline era, diciamo, per spirito un po' anche di contraddizione, per spirito di così un po' appunto in questo vortice di invettive continue, va un po' poi a beccare un po' tutti gli stereotipi contro gli ebrei, quindi appunto il potere delle banche, no, eccetera. Però in realtà la cosa che a lui più interessava, il fulcro, il nucleo proprio del libro, era il fatto che nel 36-37 cosa sta succedendo nel mondo? C'è la guerra civile spagnola, che configura precisamente quello che saranno gli assetti poi della seconda guerra mondiale. Una cosa che forse non ci pensiamo tanto, no? Però in realtà quello della guerra civile spagnola, tu vedi proprio Germania e Italia, cioè manca giusto il Giappone, Germania e Italia da una parte, e dall'altra parte Inghilterra, Francia e Russia sovietica. Ci sono poi in Francia i governi, sono due o tre governi praticamente, del Parti Populaire Français, del Fronte Popolare, che di Léon Blum, che sono socialisti e comunisti, e Léon Blum, che è il capo di Stato praticamente, che è socialista e ebreo. E mentre negli anni 20 c'era stata una riappacificazione fra Francia e Germania, con tanto addirittura di visite congiunte ai campi di battaglia dei veterani tedeschi e francesi da una parte, e dal punto di vista più popolare, diciamo, e poi continui scambi interculturali proprio fra Francia e Germania, dagli anni 30 in poi invece proprio da parte dei socialisti, che in certa parte erano ebrei, fra i quali appunto Léon Blum, c'è invece una spinta proprio della Francia verso un'ostilità contro la Germania nazista. E Céline, in poche parole, cosa scrive? Scrive: ragazzi, guardate che in questi anni è cambiata la gioventù francese, mentre noi eravamo proprio quelli, appunto, come ho detto io, alla Belle Époque, cioè alla Libero Cuore. Questa gioventù francese degli anni 30 ha perso quell'idea di patria, questa guerra qua la perdiamo. E infatti è poi quello che poi succede poi nel 40. Céline, nonostante che spingesse invece verso un riavvicinamento franco-tedesco, comunque nel 40 si dà volontario per difendere il suo paese, come André La Rochelle, come tantissimi altri, come Brasiac, come tanti altri francesi che comunque avevano spinto appunto per per un riavvicinamento franco-tedesco, comunque poi Montherlant stesso, eccetera, vanno comunque volontari contro la Germania, perché comunque le tue idee possono, le tue idee di politica, diciamo, possono essere una cosa, proprio quando c'è da difendere la tua patria contro una nazione, tu comunque ci vai. E Selin, ovviamente, per le sue 70% di validità, eccetera, non viene preso come militare, però tuttavia sarà imbarcato come medico su un transatlantico militarizzato, il Cella, e avrà poi anche delle sue peripezie proprio durante, sia in navigazione praticamente, sia durante la ritirata poi in Francia, quando questo transatlantico sarà prima danneggiato dallo speronamento con una piccola unità inglese a Gibilterra, e poi fu bombardato praticamente in porto. E comunque appunto lui scrive questi pamphlet che comunque riscossero sia ovviamente l'attenzione dalla sinistra sia anche dalla destra francese. Destra francese che, appunto, venendo alla domanda di Adriano, come aveva fatto un po' la sinistra francese, cercò comunque di portarlo dalla sua parte. In realtà Selin tenne sempre una certa indipendenza, perché infatti, nonostante che nel 40-44 scrisse diverse lettere alla stampa collaborazionista francese, e le ho raccolte, tra l'altro tradotte in italiano per la prima volta un paio di anni fa, le ho pubblicate poi per il Settimo Sigillo, e furono collaborazioni molto episodiche, ma non tanto per una sua volontà di prendere distanza, ma perché proprio non una volontà, come dire, di prendere distanze per pensare, no, cioè una certa distanza interessata, ma proprio perché comunque lui sostanzialmente era anarchico nei comportamenti suoi e conservatore come mentalità, cioè quindi non ebbe mai una rubrica fissa, che ne so, sul Jésus partout, anche se comunque il suo parere era considerato, anche perché era comunque l'autore di Viaggio di Meno Notte e poi appunto di questi pamphlet, che sono comunque da leggere non solo per il contenuto ma anche per lo stile, perché questi pamphlet prefigurano un po' nella loro stesura, in questo vortice di invettive, in questa, nella punteggiatura, quello che poi sarà appunto quella rivoluzione, la seconda, e a detta di Selin, più importante ancora, rivoluzione dell'argot, che era quella appunto di questa scrittura emozionale. Quindi sono importanti da leggere anche per questo, ed è un peccato che appunto non possano essere ristampati per volontà della vedova di Selin, che è ancora viva. Perché comunque rappresentano veramente anche un punto interessante di studio proprio letterario. Sì, ha 104-105 anni. Rossetta Almanzor, la seconda moglie sarebbe praticamente, perché con la prima di Follet si è separato. E poi vabbè, c'è un matrimonio non riconosciuto con una barista francese a Londra nel 15. E perché poi comunque negli anni 3, anche qui appunto, era cosa che dicevo prima, lui era comunque una persona molto affascinante praticamente, prima di diventare appunto il... così il reprobo, praticamente era comunque un bell'uomo. Quando era a Parigi, a Montmartre, eccetera, fece strage di ballerine. Infatti, appunto, Lucette Mansour era una ballerina. La Elizabeth Craig, una bellissima ballerina americana, alla quale lui dedica il Viaggio della Notte, era di nuovo una bellezza straordinaria. Poi ho traduco anche una testimonianza di Henri Maé, un pittore bretone come lui, della Parigi, Montmartre, eccetera, eccetera, che diceva che facevano scambi di coppia, lui poi faceva io, cioè, è pazzesco. E comunque, tornando, è un camerata. e poi comunque... E poi comunque, appunto, nel mondo della collaborazione, quindi non fu proprio una figura di punta, no? Praticamente. Una cosa abbastanza divertente è che quando poi nel 44, ovviamente, sbarcano gli alleati e Bresiak fa la fine che sappiamo, fa la scelta che sappiamo, e altri invece se vanno via dalla Francia e si ritirano, ripiegano in Germania, il governo francese, diciamo, in esilio di Pétain, e di Pétain, Laval e molti intellettuali francesi vanno in Germania e vengono messi dai tedeschi a Sigmaringen, praticamente in questo castello degli Hohenzollern, una cosa, un luogo pazzesco, no? Praticamente così. E qui c'è questo, per questi mesi appunto c'è questa Francia in esilio, praticamente di miliziani, di intellettuali, di politici, che vive così, guardata a vista anche abbastanza male dai tedeschi, ed è bellissimo questo momento che descrive appunto Rebatté, che a un certo punto vedono arriva Selin, si sparge la voce che arriva Selin. arrivano tutti i giovani miliziani, no? Come potrebbero essere i nostri giovani militanti di Casa Pound, e dicono: arriva la Serena, vanno tutti dal treno e vedono scendere praticamente un vecchio piegato, vestito con 5 giacche, con una ballerina a fianco e dei guanti appesi a una corda, e da un tascapane un gatto che esce fuori, no? E si può dire, ma questo... e poi creano ovviamente un comitato degli scrittori collaborazionisti, no, in esilio, e ci mettono Serin. E Serin, ovviamente, sarebbe te scrivere, dopo 2 ore Serin creò un caos tale, no, di insulti, che nessuno capiva più niente, finì con il comitato. E c'è una cosa molto, molto bella che scrisse Pound, che scrisse e poi lesse Pound nelle sue radiotrasmissioni che faceva a Layar, e ne fece una proprio nel 40 su Céline. E la Francia, un autore nel 38 ha scritto: la Francia non ha alleati. Quella singola frase basta e avanza per stimare un autore. Sì, gli scrittori americani del futuro, gli scrittori del 40-50 dovranno sempre leggere un autore francese. Voglio dire un altro autore francese, uno che non compare ancora nei libri di scuola, un autore che nemmeno Amy Lowell terrà nei suoi libri preferiti. La Francia puzza, e la puzza è stata registrata in una copia che nessun uomo dopo Rabelais ha potuto eguagliare, ma la copia, la riserva di parole, resta secondaria. L'importanza di Céline è la sua maniera di vederci chiaro. Eh sì, parlo di Céline, l'ultimo libro soppresso nella Francia del nonnetto Pétain, mi dicono. Non gli è piaciuto il soggetto. E allora perché non gli piace? Céline faceva di tutto per salvare la Francia. Credo che stia ancora a raccoglierne i pezzi. Popolazione di 40 milioni in Francia nel 1938, 25 milioni di francesi, destinati ben presto a essere una minoranza. Céline glielo diceva e loro non ascoltavano Céline. E perché? Perché scrive questa cosa del salvare i francesi? Perché in realtà Céline in quei pamphlet si scaglia contro gli ebrei, ma era un modo di scagliarsi anche contro l'ebreo che è in noi, cioè contro i francesi che si ebraizzavano. Cioè Céline ce l'aveva contro gli ebrei, perché comunque era quell'antisemitismo popolare francese, cioè l'antisemitismo di Céline non è quello di Stryker, non è quello della civiltà cattolica dei gesuiti che ha fatto articoli antisemiti perché hanno crocifisso nostro Signore Gesù fino al 1950, è proprio quell'antisemitismo di pancia praticamente. Però la cosa che invece interessava più a Céline, che forse veramente era questo quello che Pound scriveva, non lo ascoltavano, era proprio il francese che si ebraicizzava, cioè il francese e la borghesia, che scriveva Céline. Anche la borghesia francese si ebraicizza come? Si ebraicizza quando, al posto di mettersi davanti alla propria cassaforte, cioè la borghesia francese combatte per la Francia? No, combatte per la cassaforte, però combatte, si mette davanti alla cassaforte, si mette dietro la cassaforte. E poi un po' meno tutte queste cose. E le cose più divertenti che hanno scritto divertenti e profonde comunque che ho letto e tradotto, perché quasi tutte le cose che sto leggendo adesso sono inediti, che ho tradotto io in italiano, sono quelle che hanno scritto i tedeschi che l'avevano conosciuto, perché Céline comunque frequentava l'Istituto di Cultura Tedesco e la propaganda Staffel tedesca a Parigi. Perché? Perché tutte le cose che ovviamente andavano pubblicate nella zona occupata dai tedeschi dovevano passare sotto i tedeschi, sia per la censura, sia perché la carta era razionata praticamente. E quindi conobbe sia Karl Epting, che era un intellettuale tedesco che conosceva già Céline da prima e che si era proprio innamorato praticamente di Céline, e sia Gerald Heller, che invece era sempre un tedesco della propaganda Staffel, che però diciamo erano quei tedeschi un po' alla 20 luglio 44, un po' filo antinazisti, no? Però è interessante questa cosa. Epting scrisse questo: sempre facendo i capolini di Céline, quando iniziava a parlare, le sagome di Bardamù e di Ferdinand. Ferdinand il povero buffone, che attraversava tutte le tregende, il nuovo Simplicius Simplicissimus, nei cui grandi occhi chiari, nei quali si riflettono le moine diaboliche dell'epoca. Venuto al mondo in un sobborgo di Parigi, deve sopportare tutta la povertà, tutta la bruttezza e la bestialità del suo tempo. E più tardi, quando sarà il medico dei poveri, i malati arrivarono a scaricarli addosso. Al tempo stesso mi esibivano tra una bruttura e l'altra tutto quel che nascondevano nel ripostiglio dell'anima loro e non lo mostravano a nessuno se non a me. Non si pagheranno mai queste sconcezze abbastanza care, solo che vi sgusciano tra le dita come viscidi serpenti. Questo è Viaggio a Termine Notte. Selim ha dovuto pagare caro nella sua vita ciascuno dei suoi passi. Nei suoi discorsi disse più di una volta che si sentiva incatenato alla galea. Dovette vogare notte e giorno, costretto a questa vita che fu, come quasi nessun'altra, un viaggio attraverso la notte, attraverso l'oscurità del nostro mondo, nel destino interiore come nell'esteriore. Io non lo dimenticherò mai. Ci rincontrammo a Berlino in un cupo ristorante qualunque, ancora risparmiato dalle bombe, e poi Selim se ne andò, leggermente curvo, il suo gatto bebè sotto il braccio, lì lì al suo fianco, attraverso le macerie delle file di case crollate. E questa è la mia immagine intima di questo scrittore, Ferdinand in cammino senza riposo, come Hans Verus, che sarebbe l'ebreo errante, nelle rovine del mondo. E questa immagine di Selim fra le rovine del mondo è un'immagine che anche a me è parecchio cara, perché è quella di Selim proprio come un profeta dell'Apocalisse. Ed è infatti il titolo delle conferenze che faccio di solito. Ed è quello che scrive appunto Heller, questo tedesco appunto che conobbe Selim, che scrive: Selim va a trovare Heller. Avevamo parlato di letteratura, ma non avevo potuto impedirgli di lanciarsi in folli dichiarazioni sugli ebrei, che noi avremmo dovuto sterminare uno a uno, quartiere per quartiere, in questa Parigi che giudicava invasa e incancrenita dalla giudicheria internazionale. Aveva percepito la mia riprovazione e conosceva anche il mio profondo attaccamento per Paulhan, che era uno scrittore francese antifascista, e quando feci per adirarmi mi disse: forza, lo sanno tutto che sono agente di Gallimard. Cavò poi di tasca due paio di occhialoni protettivi da motociclista, mi diede una a Marie-Louise, che era la moglie di Heller, e mi tese l'altro: vi serviranno quando le città della Germania se ne andranno in fumo. E il 3 febbraio 45 a Berlino, in effetti, mi trovai sotto un tremendo bombardamento aereo. La città si era riempita di fumo e di polvere. Avendo come gli occhialoni di Selene, le misi e essi mi protessero gli occhi. Quindi questa figura appunto profetica della distruzione. E anche Brasillach poi scrisse delle cose su Selene, in effetti interessanti. E poi guarda, terminerei con sì, una cosa che scrive su Selim, cioè Brasillach su Selim, proprio nel 44, quando Brasillach promuove un questionario agli scrittori, anche di area, diciamo, sulle bombardamenti indiscriminati degli alleati contro i luoghi d'arte francesi, e non gli risponde quasi nessuno. Perché comunque siamo nel giugno 44, ormai c'è lo sbarco in Normandia, no, eccetera. Uno fra i pochi è Selim a scrivergli, che Selim gli scrive: a me non me ne frega un cazzo, cioè io darei praticamente di farei distruggere tutte le cattedrali se ci fosse di nuovo la pace, no, sulla Francia. E Brasillach scrive: sì, a suo modo, eccetera, eccetera, però almeno lui ha risposto, no? E ha risposto non in maniera evasiva, cioè è quello che è. E poi appunto, vi leggo poi adesso poi due cose proprio al volo, e in effetti sono le interviste. Una delle cose che infatti a me è sempre più piaciuto tradurre di Selim, alcune sono inedite in italiano, alcune no, e sono le interviste, perché appunto Selim appunto comunque nel 44 va in Germania, riesce poi a riparare in Danimarca. In Danimarca rimarrà in esilio, praticamente anche in carcere, perché comunque era stato messo a morte poi dal governo francese, poi viene amnistiato e ritorna in Francia. Ritorna in Francia e va a vivere appunto nella periferia di Parigi, a Meudon. Fa uscire qualche libro che però non ha nessun successo, fino a quando a un certo punto esce da un castello all'altro, che invece ha un grande successo. Quindi più o meno anche la Francia del dopoguerra, perché siamo già nel 1857, viene rimessa di nuovo davanti a il reprobo numero uno, no, Selim. E vanno appunto a intervistarlo. E le interviste sono divertenti, perché ci sono delle interviste appunto che Selim, come diceva giustamente Adriano, mena un po', cioè, voglio dire, volete l'animale da in gabbia? Volete praticamente il nazista? Allora io ve lo faccio, no? E estremizza proprio ancora di più le posizioni. In altre invece è più vero, no? Però sono tutte e due, Selim comunque un romanziere, quindi non è vero e non vero, è lo stesso, no, in pratica. E una delle interviste proprio che fece proprio scalpore fu questa intervista del 57 a Madeleine Chapsal per l'Express. Questa giovane giornalista chiede: lei sostiene che le noie sono all'incirca iniziate col Voyage, non lo saranno forse con Bagatelle per un massacro? E lui: l'unico libro che ho scritto per i francesi, fuori dal mio solito riserbo. Mi son detto: ma la segretaria di redazione mica la passerà sta cosa? No, non la passano mai. Mi son detto: proprio nella merda la Francia, chiaro come il sole, almeno che la se lo prenda comoda la truppa, che lasci gli altri a vedersela coi russi, perché lui voleva la pace con la Germania. A quest'ora l'Algeria mica si muoveva, perché siamo ai tempi della guerra d'Algeria e della decolonizzazione. Ce l'avremo ancora, tutti fermi, è il prestigio di prima. Ancora e sempre la grande Francia, i gran vincitori, roba che ti costruivamo l'Europa. Cioè, con l'unione fra Francia e Germania. Sì, credevo che bisognava farla l'Europa. Vedo che ci provano adesso a farla. Adesso, nel 57, cioè, cosa dovremmo dire noi? Quando c'era l'esercito tedesco, allora sì. Se lo sono fottuto, bel capolavoro, fottersi l'esercito tedesco. Finito, non c'è più. E vogliono l'Europa adesso. E con cosa la fai? Non c'è più. È questo che gli dicevo. E poi... appunto fa tutta, ce ne sono tante interviste che sono bellissime, no, eccetera. E poi invece c'è un'intervista che è stata una delle prime, quando ho iniziato a, diciamo, iniziare un po' a pubblicare, no, sì, eccetera, è stata una delle prime che mi abbiano mai pubblicato, e per me è tosta perché è proprio una di quelle vere, ok? È del 1961, l'anno in cui è morto, ed è forse una delle sue ultime, se non l'ultima intervista. E arriva questo Robert Stromberg, un critico letterario americano, e gli fa delle domande, no? E se non ne risponde, ma sempre più aggressivo. Ascoltate la gente parlare in strada, non ha nulla a che fare coi libri, e sempre, allora gli ho detto, e lui mi ha detto, e allora gli ho detto. Attori, ecco, tutti vogliono gli applausi. Il vescovo dice: ieri ho parlato a 2000 persone, domani parlerò davanti a 3000. Questa è la religione. Guardate il Papa. Sì, guardiamo. Quando la gente vede il Papa, lo vorrebbe mangiare. È così grasso, mangia troppo, beve troppo. Attori, ecco cosa sono tutti. Alla gente interessano le assicurazioni e il divertimento, tutto qui. Il sesso, ecco dov'è la lotta. Ognuno vuole mangiare l'altro. Ecco perché hanno paura del negro. È forte, pieno di energia, prevarrà. Ecco perché ne hanno paura. È il suo momento, ce ne sono troppi. Il negro mostra i suoi muscoli, l'uomo bianco ha paura, è molle. È stato in cima per troppo tempo, la puzza ha raggiunto il tetto. E il negro la sente, la odora e sta in attesa della vittoria, non ci vorrà ancora molto. È il tempo del colore giallo. Il nero e il bianco si mischieranno, il giallo dominerà, ecco. È un dato di fatto, biologico, quando bianco e nero si mischiano il giallo ne esce più forte. Questa è l'unica cosa. Tra 200 anni qualcuno guarderà la statua di un uomo bianco e si chiederà se una cosa così strana fosse esistita realmente. E qualcuno risponderà: ma no, ma deve essere stata ridipinta. Questa è la risposta. L'uomo bianco appartiene al passato. È già finito, estinto. È il turno per qualcosa di nuovo. Qua tutti parlano, ma non sanno nulla. Lasciateli andare laggiù e vedrete che le chiacchiere sono tutt'altra musica là. Sono stato in Africa, so com'è, so che è molto forte e sanno dove stanno andando a finire. L'uomo bianco ha seppellito la sua testa troppo a lungo nell'utero, ha lasciato che la chiesa lo corrompesse, tutti si sono fatti tirare dentro. Non ti permesso di dire questo, il Papa ti guarda, stai attento, non dire nulla, il cielo lo proibisce. No, è un peccato, sarai crocifisso, sta a cuccia, sta buono, non abbaiare, non mordere, ecco la tua pappa, stai zitto. Non c'è niente dentro di loro, sono come dei tori, sbandiera qualcosa per distrarli, tette, patriottismo, la chiesa. Qualunque cosa in effetti, esalteranno. Non ci vuole molto, è facilissimo. Vogliono sempre essere distratti. Niente importa, la vita è molto facile. E chiudo con forse una cosa ancora più tremenda. Così cioè, andiamo tutti a fanculo. Ed è una testimonianza che dà... Ed è di Pierre Duverger, che conobbe Céline dal 43, da quando era a Saint-Malo, e poi lo proseguì, diciamo, con la conoscenza di Céline fino proprio agli ultimi anni. Céline si ritirò nella sua solitudine con la sua compagna. I suoi amici erano dei cani, dei gatti, degli uccelli. I suoi amici di una volta si erano fatti sempre più rari. Medico non esercitava più, o a malapena. Non aveva d'automobile, i clienti non venivano da lui. Non lasciava quasi più casa sua. Dalla sua collina di Meudon scrutava Parigi e, entrando in una sorta di trance, indicava da quale porta della città sarebbero entrati i cinesi, indicandola con sicurezza. La rivoluzione, Duverger ripeteva, noi la vediamo compiersi ogni giorno. La sola, la vera rivoluzione, è il bracciante negro che si scopa la piccola servetta bretone. Tra qualche generazione la Francia sarà completamente meticciata e le nostre parole non vorranno più dire nulla. Che piaccia o no, l'uomo bianco è morto a Stalingrado. Vi ho parlato di Selim come di un visionario. Mi chiedo io se non abbia detto una scemata colossale. Il visionario è quello delle percezioni extrasensoriali, una pastorella mistica, un papa in punto di morte, il vicario inquieto all'idea di essere presto faccia a faccia con Dio. Lui era tutt'altra cosa. Non riceveva alcuna luce dall'alto, lui. Era lucido senza luce, senza aspettare la morte, senza temerla. Spaventosamente lucido di questo mondo orrendo, come se avesse avuto un sesto senso che gli facesse percepire, meglio di chiunque altro, quello che c'era sotto l'apparenza delle cose. Céline, la lucidità del nostro orrore.
Ma prima di andare nel posto dove diceva, se qualcuno ha delle domande, vai, prego.
Avrei tipo 300 perché se lì non è
una grande persona,
quando ho 15 anni, le cose ti do del tuo posto.
Come no, certo.
Che hai letto dove si trovano, hai preso il libro, ma
sono quasi tutte qua, anzi tutte qua, sì, sì, sì.
Mi sembra tanto un fake quella di Mussolini, ma
no, è vero, è vero, è vero. Da qui Mussoliniani, Ivan De Begnacchi, Il Mulino.
Faccio un paio di riflessioni.
Ma lo cita anche diverse altre volte. Già Terme la notte.
È sempre bella quella.
Sì, mica. Fatta la maglietta.
L'altra cosa, una riflessione, dicevi, si parlava appunto di Céline come un rivoluzionario del linguaggio. Sono assolutamente d'accordo. Io in realtà poi potrei anche dire che il concetto
del
Mozart l'ha preso prima, penso a Gavroche dei Miserabili, insomma, ci sono, lui però secondo me è il primo scrittore viscerale, quello che in realtà anticipa la grande letteratura contemporanea, cioè l'idea di questa scrittura senza filtri, che non ha quella... mi chiedevo se se conosci Dante Virgili.
Sono uno dei due che ha salvato le ossa di Dante Virgili.
Ah, ma dai, dicevo una cosa riguardo.
Sì, siamo stati noi. Sì. L'abbiamo salvato le ossa e io ho messo materialmente la cassetta contenente le ossa di Dante
Virgili. Spiega questa cosa, se no ho salvato le ossa, sembra un tombarolo.
Allora, Dante Virgili è uno scrittore italiano che ha scritto nazista, che nell'Italia, diciamo, della Milano da bere o quasi, ha scritto un libro per Mondadori, tra l'altro, che si chiama La Distruzione, che sono praticamente un flusso di coscienza di un impiegato che è impiegato durante il giorno e poi sogna della distruzione apocalittica del mondo, della razza umana, intervallandolo a sesso sadomaso e a ricordi di quando era interprete dell'SS. Scritto tutto appunto con questo stile, proprio a flusso di coscienza, un po' tipo William Burroughs, no, eccetera. E morì ovviamente senza che i parenti volessero sapere nulla di lui. E l'anno scorso ero stato contattato da questo Gerardo De Stefano, un poeta anarchico, che mi dice: guarda, io sono di Venezia, sono venuto a vivere a Milano, sono andato al Musocco, tra l'altro c'è il campo 10 dei nostri caduti della Repubblica Sociale, perché quando vado in una città mi piace vedere le tombe dei letterati, e non ho trovato la tomba di Virgili. Eppure Antonio Franchini, questo critico letterario, gli aveva pagato la tomba. Il problema cos'era? Che erano scadute le concessioni, quindi avevano riesumato i resti, li avevano messi in una cassetta d'alluminio e li stavano per buttare nell'ossario del cimitero, che per inciso non è un luogo fisico tipo appunto un vascone di cemento, ma sono i chiusini dell'acqua piovana, buttano le ossa lì. Allora ci siamo attivati, io questo Gerardo e Stefano, ovviamente, abbiamo avuto qualche articolo, magari con una mano ce l'ha dato il giornale con Luigi Mascheroni, anche perché l'anarchico sinesteneriano e il militante di Casa Pound si mettono assieme, era una cosa abbastanza figa, no, eccetera, e siamo riusciti a pagargli un loculo e contemporaneamente a ristampare questo libro che è La Distruzione, che adesso è stato ristampato con la stessa prefazione di Saviano mentre almeno la nostra edizione era de-savianizzata, e siamo riusciti appunto a pagare il loculo. E io materialmente ho preso la cassetta di, con le ossa di Virgili, ci ho messo sopra una bandiera ovviamente del Terzo Reich, non poteva essere altrimenti, l'ho messa nel loculo, quindi sì, conosco abbastanza la questione della distruzione.
Mi chiedevo se per te non poteva essere una sorta di Céline andato male.
No, è interessante Virgili, però la cosa bella di Céline, cioè la cosa interessante letterariamente di Céline, che lo rende forse un po' superiore appunto a Virgili, è fatto non soltanto, diciamo, cronologicamente di aver fatto quello che ha fatto prima, ma credo comunque che il flusso di coscienza come stile letterario era già un po' dagli anni 60, diciamo, che era ritornato, che si era un po' affermato, no, in America, in Inghilterra, anzi addirittura prima, perché tu vedi Joyce, no, che senza arrivare poi a William Burroughs, Pasto Nudo, però appunto per me la rivoluzione principale di Céline è appunto quella del, non fra virgolette tanto quella dell'argot, ma quella della scrittura emozionale, cioè quella del castello all'altro.
Io l'ho chiamata viscerale in questo senso.
Della Petit Musique.
Però precisa, lui, c'è una, non so se dico una cosa esatta, ma c'è quasi una minaccia di morte a un editore che cercava di cambiargli la pubblicità.
Vabbè, quello lo diceva sempre, cioè, sono tante, sia la Gallimard sia dell'OM. No, no, quello di sicuro, ma era anche il fatto che comunque i libri, era proprio anche il fatto di come erano composti i libri all'epoca, diciamo, con proprio editorialmente e tipograficamente, che quindi poteva esserci, diciamo, qualche variazione, praticamente anche proprio a livello del quando fai il fotolito. E comunque sì, una cosa interessantissima che disse Céline proprio su questa cosa della Petit Musique, cioè di tentare di replicare appunto il linguaggio parlato nello scritto, era lui come esempio diceva che praticamente se tu metti un bastoncino in un bicchiere, vabbè, praticamente, se voi vedete questo, praticamente la matita apparirà spezzata, ok? E l'idea cos'è? Che se tu praticamente, per replicare appunto questa rottura fra il parlato e lo scritto, per fare in modo che non ci sia, devi prima spezzare la matita e poi immergerla, perché allora a quel punto ti apparirà dritta. Ed è una cosa che serve appunto un grande lavoro. Infatti nella sua intervista un intervistatore gli dice: ah, qua è dove lei scrive, e lui dice: sì, questo è il mio banco da lavoro. E l'intervistatore gli dice: ma il banco? Sì, perché io sono un artigiano della parola, no? Il concetto era questo.
L'ultima cosa, non hai citato colloqui con il professor
Y? Sì, è carinissimo. Sì, è in Audi. Sì, lo trovi. E quello che è il professor Y è un libro molto divertente dove c'è questo colloquio appunto con praticamente Céline è una polemica, è un libro carino, però diciamo è un po' per iniziati, cioè per iniziati editoriali quasi, perché Céline se la prende in pratica con non con tanto col mondo letterario quanto proprio con gli editori principalmente, ecco. Comunque sì, è divertente, è uno dei libri che scrive appunto che pubblica ma che non hanno tanto successo prima appunto di Da un castello all'altro, Nord e Ricodon, che sono appunto quei tre libri dove lui fa questa scrittura emozionale, che sono poi i libri che sono parzialmente autobiografici, perché lui ripercorre l'ultima parte della sua vita, cioè appunto la Germania sotto i bombardamenti, le sue peripezie praticamente appunto nella Germania del 1944, che sono anche quelli molto belli, perché oltre al punto di vista letterario sono forse una testimonianza che ti fa capire più di tanti saggi invece storici, storico-militari, quella che era la Germania del 45, quindi questa nazione proprio schiacciata proprio da est dai russi, da ovest degli alleati e dall'alto dai bombardamenti, no? Ci sono queste pagine proprio che ti fanno capire proprio quei momenti, insomma, libri molto belli.
Sì. Io a casa ho il libro di Céline, Viaggio al termine della notte, ma che non ho letto. Ma cosa significa? Sembra
Anche lì praticamente lo puoi tradurre in due modi, perché può essere viaggio al termine della notte o al centro, diciamo, della notte. Quindi lo puoi vedere, diciamo, secondo me, o come appunto la discesa nell'abisso, oppure come letteralmente, diciamo, finisce il libro, che il libro finisce appunto al termine di una notte, però principalmente appunto è il discendere, no? Perché infatti, aspetta, guarda, c'è una, questa era una delle amanti di Céline, Erika Irgang, Barely Legal, e lei nel 1935, questa giovane tedesca, scrive: andavamo in giro attraverso le notti notturne di un quartiere malfamato, quindi appunto è appena dopo il viaggio della prima notte. Lui si metteva a parlare con dei vecchi ubriaconi e delle prostitute pallide. Dava a un poveraccio che sputava ai polmoni una ricetta per un ricovero in un dormitorio municipale. Alzava poi le spalle quando il malato stesso ce la strappava davanti agli occhi. Dopo mi faceva una conferenza sull'inutilità di aiutare la gente e descriveva con dei dettagli orrendi la corte dei miracoli che si parava davanti a noi. Fui molto colpita da queste escursioni nella notte. Credo che le facesse per me, come esempio, per mostrarmi come fosse importante prendere le distanze dalla vita sulla strada. Per rallegrarmi, una volta mi propose di andare al Bois de Boulogne per vedere sorgere il sole. Era un mattino magnifico. Parlammo pochissimo e non incontrammo anima viva sino al momento di far colazione in uno dei caffè del parco. Non riuscivo a capire come l'insonnia non gli lasciasse il minimo segno di stanchezza, sia sul volto sia sulla sua attenzione. E quando dopo queste avventure notturne tornava a dormire all'appartamento in Rue Le Pic, lo attendevano ancora molte ore di servizio alla clinica. Quindi forse la risposta è un po' qua, diciamo.
Allora, io chiuderei qui, non so voi, a me è piaciuta molto, insomma è interessantissimo ascoltare Andrea, perché unisce ad una competenza assoluta della materia anche uno spirito seliniano, insomma, che rende la materia particolarmente viva. E fermo restando che poi essere seliniani al 100% è difficile, non è forse neanche consigliabile, quindi è una materia che va sempre trattata con una certa delicatezza, però è un autore centrale del Novecento che credo che stasera abbiamo trattato nel migliore dei modi. Quindi adesso io vi saluto, vi ringrazio e ovviamente la serata prosegue con la festa di chiusura del Catti. Grazie.